Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo sempre alla Vergine Maria, alla sua intercessione, il nostro ascolto della parola di Dio. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, grazie a voi di essere qui. Vi dico che appunto questi marchingegni che abbiamo un po' messo e che proveremo sempre poi a sistemare meglio permettono a altri amici in diverse parti d'Italia di seguire con Zoom e questo perché ecco, grazie a Don Andrea che ha accettato appunto la mia richiesta di poter continuare in uno spazio più ampio e in una parrocchia dove un po' mi sento a casa, da tanti anni che prima con Don Gianni e poi con Don Andrea appunto siamo stati tante volte noi gesuiti invitati, abbiamo collaborato e vogliamo continuare a farlo. E allora ecco, continuare questa lettura della Bibbia, di alcuni libri della Bibbia che stiamo facendo già da molti anni. E le registrazioni sono sul sito gesuitibari.it che al momento è ancora in lavorazione. Ci sono stati dei problemi grossi e io devo ringraziare pubblicamente, lo dico, Ciro Barletta, che è un mio amico, molti di voi non lo conoscono, un mio amico di Grottaglie, un informatico che lavora al suo lavoro, al suo impegno familiare e nei tempi che generosamente mette a disposizione, non ne ha tanti, no? Come sapete benissimo tutti voi che lavorate, che avete famiglia, eccetera, segue questo sito e sta cercando di rimetterlo in opera, per cui anche per dire le registrazioni di questo incontro verranno poi poste su questo sito e ci saranno fra poco di nuovo disponibili anche le registrazioni degli anni precedenti, dove io credo più di 15 anni ho letto e commentato tanta parte dell'Antico e del Nuovo Testamento. Allora, l'idea era appunto di ripartire leggendo qualcosa del Nuovo Testamento e poi vedremo, cioè l'idea, ma semplicemente non vi faccio nessuno spoiler, come si dice, no, non lo so se è giusto il termine, e ecco, dopo ritorneremo all'Antico, perché quello che con molti di voi stiamo cercando di vedere e di gustare è come la parola di Dio, ecco, come quel mistero di Dio che noi cristiani crediamo si rivela in tutta la creazione. La creazione in qualche modo, come dicevano i padri, è un grande libro dove Dio scrive le sue opere e rivela il suo volto. E in tutte le storie degli uomini, in tutte le vicende, quelle conosciute e quelle non conosciute, in qualche modo il mistero di Dio si dice, per noi cristiani che veniamo dalla tradizione ebraica, Dio, che si dice in tutta la creazione, che si dice in tutte le storie, si è detto in un modo pieno nella storia di un popolo antico, che è il popolo di Israele, l'Antico Testamento, e nella storia di un uomo, per noi cristiani un uomo molto particolare e unico, che appartiene a quella tradizione, quindi a un ebreo, Gesù di Nazareth, e a partire da lui in quelli che l'hanno conosciuto, incontrato, che hanno creduto in lui, ed è appunto il Nuovo Testamento. Allora, ma è questo mistero di Dio che si dice appunto in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. E ancora, ed è quello che come Chiesa siamo invitati sempre più a fare e stiamo facendo, e in, appunto ascoltando, cercando di leggere, ecco questa, io non ho qui immediatamente la Bibbia, ho il testo di Giacomo che appunto prenderò in considerazione con voi, e ecco questa Bibbia, questa biblioteca, sappiamo di un centinaio di libri tra l'Antico e il Nuovo, che per noi cristiani sono parola di Dio in parole di uomini. Stasera è una sera introduttiva, per cui alcuni di voi sentiranno delle cose che hanno già sentito, mettetevi le anime in pace, ma è così, è sempre la prima serata introduttiva. Allora, per dire, ripeto, per noi cristiani la Bibbia è la parola di Dio in parole di uomini. Che cosa sto tentando di dire? Sto tentando di dire che quel bellissimo quadro di Caravaggio, che penso tanti di noi o tutti di noi hanno contemplato almeno una volta nella vita nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, non quello della chiamata di Matteo, no? Dove c'è Gesù che lo sta, ma quello che sta più in fondo, sulla sinistra se non sbaglio, e nell'ultima cappella a sinistra dove c'è Matteo anziano che scrive il Vangelo. Vi ricordate, no? Più o meno sta lui anziano, pelato, e dall'alto c'è l'angelo, no? Che gli sta dicendo, lui lo sta guardando, no? Per dire un attimo, non andare veloce, mi raccomando, cioè, no, è l'angelo che sta dicendo, lui, un momento, scusate un po' la teatralizzazione. Allora, questo bellissimo, stupendo quadro, dal punto di vista teologico, per noi cristiani è sbagliato. Nel senso che per noi cristiani la Bibbia non è una parola che è stata dettata da Dio, come voi sapete che è un po' anche l'interpretazione comune nell'Islam per quanto riguarda il Corano. Il Corano è una rivelazione che Dio ha dato a Mohammed attraverso il suo angelo Gabriele e quindi è dettato nelle varie sure. E per noi cristiani non è così. Per noi cristiani è una parola che in qualche modo gli uomini con la loro cultura del loro tempo hanno colto nelle loro categorie, una parola che Dio ha rivelato loro, che loro hanno colto nella loro umanità e che hanno narrato appunto nella loro umanità. Questo significa che noi, gente del XXI secolo, per leggere una parola che è stata scritta, gran parte dell'Antico Testamento si pensa che è stato scritto nel periodo post-esilico, quando si dice il periodo post-esilico si dice l'esilio di Babilonia, siamo intorno al V secolo avanti Cristo, e lì è il tempo in cui gran parte dell'Antico Testamento è stato scritto, per cui siamo più o meno 2500 anni fa, in un altro tempo, in un'altra cultura, no? E per cui noi dobbiamo decodificare, interpretare. Ecco, allora è quello che insieme in queste sere noi cercheremo di fare, di un testo che non è di 2500 anni fa, ma è un po' più recente, parliamo più o meno di 2000 anni fa, la lettera di Giacomo. Allora, si vede un po', non benissimo, comunque chi di voi poi volesse, alla fine dell'incontro, oppure anzi è meglio facciamo così, prendetemi il mio cellulare, nel senso che mi mandate con WhatsApp, mi mandate un messaggio, io vi inserisco in una chat che si chiama Bibbia Letture o Bibbia Letture 2, dove vi invio il testo che leggeremo. Il testo che noi leggeremo non è il testo della CEI, che trovate nelle nostre Bibbie, no? Ma è un testo che è stato fatto da Daniel Attinger, che è un monaco di Bose, biblista, è più letterale, per cui preferisco leggere questo e commentare questo testo. Allora, il mio telefono, non datelo molto in giro, tenetelo, cioè, no. In questa chat metto solo io i messaggi, per cui state tranquilli, non è quello che uno dice ciao, buongiorno, grazie, no, il Signore ti ama, eccetera. Metto solo io le cose essenziali. E il numero è 329-2764-127, 329-2764-127, mandatemi poi un WhatsApp e il nome e cognome, io vi metto nella chat, su cui invierò di nuovo, l'ho già inviato alle persone che sono già in chat, 329-2764-127. E allora su questa chat io vi invio tutto il testo della lettera di Giacomo che noi appunto commenteremo. Allora noi leggiamo una lettera del Nuovo Testamento, una delle sette lettere cattoliche. Il Nuovo Testamento, mentre l'Antico Testamento nella divisione ebraica è detta appunto della Tanakh, il termine ebraico è Tanakh, che mette insieme Torah, Nevim e Ketuvim. Cosa significano queste tre parole? Torah sarebbe la legge, la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, importantissimi, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. I Ketuvim sono, scusate, prima sono i Nevim sono i profeti, quindi i grandi profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, anche i cosiddetti profeti minori, Amos, Zaccaria, eccetera, eccetera. E poi ci sono i Ketuvim sono gli scritti, i cosiddetti libri sapienziali, i Salmi, per esempio, i Proverbi, il Siracide, Coelet, il Cantico, eccetera, eccetera. Allora, l'Antico Testamento noi abbiamo queste tre parti. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo i Vangeli, e con i Vangeli un po' gli Atti, Luca, Atti, sappiamo che sono dello stesso autore. Poi abbiamo il corpo delle cosiddette lettere paoline, cosiddette nel senso che noi sappiamo che poi alcune sono state scritte veramente da Paolo, altre sono attribuite a lui, probabilmente da discepoli di una scuola paolina, le lettere paoline. Poi abbiamo le lettere cattoliche, di cui fa parte Giacomo, e poi l'Apocalisse. Quindi, diciamo, queste sono un po' il Nuovo Testamento. Allora, Giacomo fa parte appunto di queste lettere cattoliche, che sono sette. E Giacomo, prima e seconda Pietro, prima, seconda e terza di Giovanni, e siamo a sei, e poi Giuda, e siamo a sette. Fa bene anche un po' di cultura religiosa, perché noi siamo ignoranti, biblici, non colpevoli fino a un certo punto. Però è bene che un po' si conosca anche di più anche la Bibbia, che è il testo fondamentale per noi. Allora, sette, e naturalmente sappiamo che sette ci risuona già come un numero simbolico, no? Sette è il numero della pienezza, sette è il numero di Dio, e sette è il numero della creazione, sette giorni della creazione, eccetera, eccetera. Allora, sono, ecco, lettere. Di per sé, poi vedremo, anche per Giacomo stesso, non sono veramente delle vere e proprie lettere, alcune sì, sto parlando delle sette lettere cattoliche, nel senso che alcuni sono dei bigliettini. Se voi andate a vedere Giuda, bigliettino, oppure anche la seconda lettera di Pietro, forse la prima lettera di Pietro è più una lettera, come intendiamo noi, no? Dove c'è un mittente e uno o più destinatari. E la seconda di Pietro, ma anche vedremo la stessa lettera di Giacomo, non ha proprio la caratteristica di una lettera, ma è piuttosto, come vedremo, un insieme di insegnamenti che fanno riferimento, e vedremo, a un certo Giacomo. Già la domanda è poi chi è sto Giacomo, che qualcuno ha raccolto e ha messo insieme. Allora, questo ci interessa anche di meno, ci interesserà molto il contenuto, no? E pian piano ci arriviamo. E innanzitutto, cattoliche. Noi siamo cattolici, penso molti di noi, appunto, e cattolico uno normalmente pensa universale, la Chiesa cattolica dispersa, cioè pensiamo molte volte in termini geografici, no? Il senso di universalità. Più profondamente, la Chiesa è universale perché il Vangelo è universale, nel senso che il Vangelo è la buona notizia di Dio che da Israele si apre a tutti. Da Israele si apre a tutti. Vedete, ci arriviamo subito a questo discorso, perché l'autore Giacomo, chi è sto Giacomo? Nel senso che nel Nuovo Testamento noi abbiamo sei Giacomi, vengono nominati sei, e ve li elenco velocemente. Cioè, uno che immediatamente ci viene in testa e che tutti conosciamo è Giacomo, fratello di Giovanni, i figli di Zebedeo, quelli che Gesù, vi ricordate, nel Vangelo di Marco, passando lungo il mare, no, loro erano lì a rassettare le reti con il padre Zebedeo e lui li chiamò. Quello è un primo Giacomo. Poi c'è, in un elenco dei dodici, sempre nel Vangelo di Marco, un certo Giacomo, figlio di Alfeo, di cui chi è? Non si sa più niente, viene solo nominato Giacomo, figlio di Alfeo. Ancora in Marco si parla di un Giacomo, fratello di Gesù. Se ne parla anche nell'episodio in cui Gesù va a Nazareth, vi ricordate? E non apriamo, non è il momento qui di aprire la discussione, oltre che non c'è discussione, ma nei nostri incontri, ma su in che senso intendere il termine fratello, il fratello di sangue, cugino, detto fratello, prendiamolo così, senza. Però si parla di questo Giacomo, fratello del Signore, o anche detto il minore, che ritroviamo negli Atti. E ritroviamo negli Atti 15 come colui che in qualche modo regge la prima chiesa di Gerusalemme. E anche Paolo, nella lettera ai Galati, parla appunto di Giacomo, Giovanni e Pietro come le colonne della Chiesa. Quindi un Giacomo, appunto, che è stato, potremmo dire, dopo la partenza di Pietro, il primo vescovo, anche se non è che a quel tempo c'erano ancora i vescovi così come noi li conosciamo, cioè quello che presiedeva la Chiesa di Gerusalemme. E poi ancora c'è un altro Giacomo, padre di uno dei dodici, di un certo Giuda non Iscariota, nel Vangelo di Matteo, e l'ultimo Giacomo viene citato nella lettera di Giuda. Per cui ce ne sono diversi di questi Giacomo. Allora, il nostro Giacomo qual è? Probabilmente l'autore della lettera che noi appunto leggeremo non è direttamente nessuno di questi Giacomi, cioè nel senso che l'autore di questa lettera è un ebreo che parla molto bene il greco di Giacomo è un greco di un certo livello, Per cui anche gli studiosi dicono è difficile che, per esempio, il pescatore di Bethsaida, che Gesù incontra sul lago di Tiberiade, avesse una cultura. Il greco al tempo di Gesù e nella terra di Gesù era un po' come l'inglese oggi. E non so come voi siete messi con l'inglese, io per sopravvivere mio inglese, cioè, quindi non posso dire di parlare un inglese fluente o di alto livello. E così probabilmente anche al tempo di Gesù, Gesù stesso molto probabilmente conosceva un po' di greco, perché era appunto la lingua della cultura generale. Allora, gli studiosi indicano piuttosto che l'autore materiale sia un discepolo di Giacomo il minore, cioè di Giacomo di Gerusalemme, quello che dicevo, una delle colonne della chiesa di Gerusalemme, e che probabilmente raccoglie e organizza molti degli insegnamenti di Giacomo in quello che noi oggi chiamiamo la lettera di Giacomo. Allora, una prima sottolineatura di questo qual è immediata? Che chi scrive è un giudeo cristiano. Sono ebraiche. Il nostro, i primi, noi crediamo perché in qualche modo un gruppo di ebrei hanno creduto nell'ebreo Gesù. E pian piano l'hanno annunciato ad altri. Voi sapete che questa cosa che sto dicendo non è che tante volte viene sottolineata, anzi in certi ambienti, poi sappiamo, sempre con un po' di antisemitismo, chi ce l'ha con i negri, con gli ebrei, eccetera, eccetera, no? Ogni tanto sentiamo che non è sparito del tutto anche nei nostri tempi, no? E sapete che c'è un po' una battuta che magari se uno dice in un ambiente di cristiani cattolici ben pensanti che Gesù era ebreo, qualcuno può dire Maria no, Maria no, cioè non toccatemi Maria, Gesù vada pure, però Maria, non si può dire che Maria era ebrea. Perché per noi, tra l'altro anche nel nostro uso comune, purtroppo noi utilizziamo a volte il termine ebreo come un insulto. Sei proprio un rabbino, diciamo, no? Che ebreo che sei. Ecco, noi cristiani siamo cristiani perché veniamo dalla radice di Israele. E fra l'altro questo non è già una consapevolezza che dovremmo avere di più, no? E noi crediamo grazie ad altri che hanno ricevuto da altri, fino ai primi, che hanno incontrato quest'uomo e in lui hanno riconosciuto qualcosa di unico e che hanno annunciato di generazione in generazione. Qui hanno provato a vivere.
Chiara, me lo puoi dire dopo? Sto cercando
di ascoltare la nostra fede, in qualche modo, se siamo interessati a Gesù,
no,
perché se abbiamo ricevuto da altri uomini e donne il suo annuncio. Se stasera siamo qui, come dice la canzone, è perché in qualche modo attraverso altri ci siamo interessati a Gesù, siamo debitori. E forse, ecco, senza neanche tanto forse, nella misura in cui l'interesse, il coinvolgimento, il trovare in Gesù un qualcosa che dà senso alla nostra vita e con tutti i nostri peccati la plasma, forse siamo anche trasmittenti, se si può dire, no? Non è il termine giusto, no? Debitori e coloro che poi condividono qualcosa di questo senso della vita legato a Gesù. E una radice ebraica, Noi non possiamo, e questo guardate è una consapevolezza che la Chiesa sta avendo pian piano, con tanta fatica, ma pian piano, noi non possiamo conoscere più profondamente il Signore Gesù se non approfondiamo l'Antico Testamento. E in qualche modo anche la tradizione che Israele ha custodito sempre di quell'Antico, ma per noi l'Antico Testamento. Lo diceva il Cardinale Martini, Il Cardinale Martini diceva che l'oblio dell'Antico Testamento è uno dei motivi più profondi di un depauperamento della nostra fede. In che senso? Che abbiamo una fede disincarnata. Disincarnata. A volte, sì, uno spiritualismo che non coinvolge concretamente le nostre vite. Perché, per esempio, pensate, nel libro dei Numeri, se non sbaglio, adesso mi sto lanciando, nel Pentateuco sicuramente, così, e c'è un passaggio in cui si dice che se vedi l'asino del tuo nemico arrancare, schiacciato dal peso che sta portando, tu aiuterai l'asino del tuo nemico. Tu dici, ma queste cose stiamo pensando? Perché la vita concreta qual è? La vita concreta è fatta a quel tempo di asini, di pesi. Nemici sono anche i nostri tempi. Cioè una serie di indicazioni, eccetera, che hanno a che fare con la vita concreta. E noi lo respireremo in questa lettera. Vedremo come Giacomo sarà molto concreto nelle indicazioni che cercherà di dare. Allora, che cercherà di dare lui da giudeo-cristiano, chiamiamolo così, tanto per capirci, no? E che darà appunto a chi? Ad altri giudeo-cristiani che però si stanno aprendo sempre più, come è avvenuto, ai pagani che si avvicinavano alla fede in Gesù. Queste comunità giudeo-cristiane, come sappiamo, pian piano si sono aperte e non è stato semplice neanche per loro aprirsi, perché, come per dire anche per noi, cioè comprendere che quello che hanno ricevuto è un dono da condividere, non è un dono da tenere solo per sé, non è un privilegio, l'elezione non è un privilegio, l'elezione è per un servizio, è per una condivisione. E allora si sono aperti sempre più ai pagani che sono divenuti cristiani. E allora, ecco, quindi, e anche quindi in questo senso cattoliche, perché dicevo, perché hanno a che fare con quel Vangelo che è per tutti e che viene dalla radice di Israele. E notate anche l'inizio della lettera che adesso ve lo leggo così si vede bene, cioè si capisce, vedere il massimo che riusciamo a fare. La lettera comincia con Giacomo, servo di Gesù Cristo, Dio e Signore, alle 12 tribù che sono nella diaspora, rallegratevi. Alle 12 tribù che sono nella diaspora, rallegratevi. E allora, ecco, si presenta Giacomo, dicevo appunto, può essere probabilmente l'autore che attribuisce al maestro. Giacomo sarà ucciso intorno al 62 dopo Cristo. Come lo sappiamo? Lo sappiamo da Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio, ricordate questo storico, ebreo che scriverà le vicende, scriverà dei libri antichità giudaica e poi la guerra giudaica che ci danno tanti elementi, no, che senza di lui non avremmo mai saputo. E ci viene detto che appunto Giacomo a un certo punto fu buttato giù dal pinnacolo del Tempio, cioè
Beh,
e dall'alto di un angolo di questo di allora del Tempio Giacomo sarà buttato giù e sarà ucciso, tra l'altro con il consenso del sommo sacerdote di quel tempo, un certo Onano, e che i romani dimetteranno immediatamente. Perché? Perché gli ebrei, come sappiamo, avevano una certa autonomia, ma erano sempre sotto i romani, e soprattutto per quanto riguardava la condanna a morte, era qualcosa che era, no, ad appannaggio dei padroni, cioè dei romani. Tra l'altro questo ci risuona anche per le vicende, no, del Signore Gesù, che come sappiamo poi a un certo punto, condannato dal gruppo dei sommi sacerdoti, verrà però ucciso poi dai romani, proprio perché loro non potevano mettere a morte. Allora questo Giacomo, appunto, un suo discepolo raccoglie questo scritto, questa serie di scritti, e lo intitola lui. Quindi fa parlare lui, servo di Gesù Cristo, Dio e Signore. Attenzione, se qualcuno di voi ha la Bibbia con sé, vedrà che nelle nostre Bibbie, nella nostra traduzione Ecei, viene tradotto in maniera diversa, cioè non tanto Giacomo, servo di Gesù Cristo, virgola, Dio e Signore, ma viene tradotto con Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Ma in realtà, nel greco, è più letteralmente proprio così, Giacomo, servo di Gesù Cristo, Dio e Signore. Ed è un modo per l'autore della lettera, che chiameremo Giacomo, non stiamo sempre a dire discepolo, Giacomo, ormai è Giacomo, di mettere insieme questi riferimenti, Dio e Signore. Lo farà ancora nella lettera, ve lo preannuncio, poi ve lo farò vedere, di nuovo nel versetto 27, Giacomo parla davanti a Dio e Signore. Vedete, due, lo mette sempre insieme. E nel capitolo 3, versetto 9, Signore e Padre, Signore e Padre. Perché sto sottolineando questo? Perché, vedete, Giacomo, servo di Gesù Cristo, Dio e Signore. La teologia biblica, cioè, pensa in generale che il fatto di dire che Gesù fosse Dio, sia Dio, scusate, no? È qualcosa che la Chiesa, con poi i concili, a partire dal IV secolo in poi, elaborerà anche in categorie più ellenistiche, no? In quello che poi, per esempio, è il nostro credo. Noi il credo che professiamo ogni domenica o nelle grandi feste, no? È il frutto di tutta un'elaborazione che è avvenuta nei secoli, appunto, dal partire dal IV e poi, in ambiente ellenista. Ora, e si dice che appunto i primi cristiani ebrei non avevano ancora elaborato questo senso di un Gesù come Dio. Però in realtà altri studiosi dicono, un momento, ma Tommaso, vi ricordate che davanti a Gesù risorto dice mio Signore e mio Dio? Oppure la lettera ai Filippesi. Vi ricordate Paolo che prende questo inno, che probabilmente è pre-paulino, quindi è ancora più antico, Paolo lo trova e lo inserisce nella sua lettera, la lettera ai Filippesi, che sarà del 54-55 d.C. Attenzione, Gesù muore e risorge per noi cristiani intorno al 30 d.C. Quello che dico non lo sto buttando lì, è frutto di studi, di studiosi, adesso non sto a farvi, ma semplicemente per dire che già un 25 anni dopo, più o meno, Paolo trova questo inno in cui si dice Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, no? Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Allora, è interessante che quindi Giacomo, anche qui dicendo servo di Gesù Cristo, Dio è Signore, ci sta dicendo qualcosa di una primissima comunità di uomini e donne che nell'incontro con quest'uomo Gesù hanno colto che questa pienezza di divinità, che cosa significa pienezza di divinità? Vedete, noi quando pensiamo agli dèi, a che cosa pensiamo? Pensiamo a noi siamo mortali, Dio è immortale. Noi siamo deboli, Dio è potente. Anzi, è l'onnipotente. No, noi pensiamo il Dio come qualcuno che non è uomo, che non ha limiti, mentre noi li abbiamo, che se volete è molto influenzata anche dalla cultura greca, no? Che fa parte delle nostre radici. Nella cultura ebraica, e poi lo dirà anche Giovanni nella sua lettera, Dio è certamente uno che fa quello che noi riusciamo pienamente a fare, certo. Ma che cosa noi non riusciamo pienamente a fare?
Metterci in contatto con lui.
Ad amare. Per cui nella lettera di Giovanni, ricordate la prima lettera di Giovanni, si dice in maniera lapidaria, Dio è amore. Dio è amore. Cioè questi uomini e queste donne hanno colto nelle vicende di Gesù e nel suo essere per noi una sovrabbondanza, un eccesso, una follia di un'umanità che ama, di un uomo che ama, che hanno detto soltanto Dio poteva darci. Allora mi sembra interessante, no? Perché quando noi diciamo Dio è una parola, no? Che cosa ci fa pensare? Beh, per un ebreo è qualcosa che ha a che fare con l'esistenza. E con la cosa più importante della nostra esistenza, che è l'amore. E allora servo di Gesù Cristo ha reso presente qualcosa di quel mistero di Dio che è amore. Ed è Signore, è il Kyrios, è il punto di riferimento, perché mi ha preso il cuore. È interessante, no? Che poi, ecco, il tipo di regalità che Gesù vuole instaurare, che è quella del Padre suo, è quella legata appunto a una regalità molto strana, molto unica, no? Se volete, molto insensata per le nostre logiche. Cioè, pensate solo a un re che sceglie di salire su un'asina, su un puledro figlio d'asina. Quale re umano, no? I nostri re, noi, quelli antichi, li raffiguriamo sui cavalli. Il nostro Piazza Umberto, il nostro re Umberto, e il cavallo possente, no? Il cavallo forte. Oggi i re o i presidenti, che fanno un po' la stessa funzione, no? C'hanno i loro jet personali, oppure grandi aerei personali, grandi cose, no? Cioè, la regalità di Gesù è un... per una certa mentalità umana, no? Che è la regalità dell'amore, che pensate ha a che fare anche con quello che noi chiediamo ogni giorno, e nel senso che noi ogni giorno, più o meno, per chi partecipa all'Eucaristia oppure nelle nostre preghiere personali, ci capita di pregare il Padre Nostro, no? Che è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. E nell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, lui ci invita a chiedere che venga il tuo regno. Che cosa chiediamo quando chiediamo che venga il tuo regno? Ce lo siamo mai chiesti? Lo ripetiamo sicuramente la domenica se andiamo a messa. Quando diciamo, Signore, venga il tuo regno, che cosa stiamo dicendo a Gesù? Non rispondiamo, ma domandiamoci. Che cosa stiamo chiedendo a Gesù? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, più o meno ci abbiamo un'idea, no? Su quello più o meno ci siamo, no? Però venga il tuo regno? Stiamo chiedendo al Signore un grande regno universale con a capo Papa Francesco? Poveraccio, già il Vaticano e non gli ha fatto. No, cioè dargli tutto quanto il mondo naturalmente no, è chiaro, scusate la stupidità di quello che sto dicendo, ma se c'è un telefono che squilla, io credo che un'interpretazione di questo venga il tuo regno, che a me convince di più, è piuttosto considerare che i regni grandi o piccoli che gli uomini e le donne instaurano, grandi o piccoli, i grandi imperi, piccoli, un ufficio dove c'è, no, uno che è re o uno che è regina e gli altri stanno tutti sotto. E queste costruzioni degli uomini, grandi o molto minime, dove vengono concepite? Nel cuore di ciascuno di noi. Allora la domanda è, nel cuore di ciascuno di noi, chi regna? Chi regna? E allora credo che quel venga il tuo regno che Gesù ci invita a fare sia il chiedere che nel cuore di tutti, nel mio e di tutti, colui che è il riferimento, quello che è il riferimento per le mie azioni concrete, non sia la paura, la chiusura, l'egoismo, le idolatrie varie che tante volte regnano nella nostra vita, ma sia l'amore liberante di Dio Padre. E allora, ecco, questo Dio amore e Signore, colui che in qualche modo il cristiano, la cristiana accolgono come punto di riferimento, Signore della vita. E poi interessante che Giacomo, servo del Signore, Dio, servo di Gesù Cristo, scusate, Dio e Signore, alle 12 tribù che sono nella diaspora. Allora, ecco il modello della lettera antica, no? Il mittente che si presenta e il destinatario. E già questo fatto del destinatario ci fa capire che l'autore Giacomo si sta rivolgendo a tutti. Perché queste 12 tribù disperse a cui fa riferimento quali sono? Beh, sono quelle che nella storia di Israele si sono perdute, cioè nel senso che storicamente, almeno secondo la Bibbia, almeno 10 delle tribù di Israele, ricordate le 12 tribù che entrano nella terra, eccetera, eccetera, che portano i nomi dei 12 figli di Giacobbe, e le 10 che poi si fermeranno più al nord, centro-nord, quella che oggi è la Samaria, Cisgiordania e la Galilea, quello era il regno di Israele, bene, quel regno sarà spazzato via dagli Assiri nell'ottavo secolo avanti Cristo. E quelle tribù si perderanno, perché gli Assiri facevano una politica di smembramento dei popoli conquistati, terribile, cioè li smembravano, mettevano dei pezzi di popolo in altre terre e facevano venire altri pezzi di popolo, in modo che si perdeva l'identità e non si poteva neanche facilmente ribellarsi, per cui da quel tempo le 10 tribù del nord non si sa più dove sono. Pensate che leggevo alcuni anni fa che nel mondo ebraico ci sono ancora alcuni che cercano di ritrovare alcuni discendenti di queste tribù. E nel senso che leggevo che un'università in Israele spendeva dei soldi, non so poi con quale fondamento scientifico, ma non sono, per cercare, per fare dei sondaggi, e avevano trovato che alcune persone appartenenti a delle tribù Pashtun, i Pashtun, come sapete, sono in Afghanistan, e sembra che potevano corrispondere a del DNA, ecco, lo dico solo così, cioè, per dire come questa idea di dove sono andati a finire i discendenti di quelle tribù. Non si sa più nulla. E già al tempo di Gesù gli ebrei erano identificati con la tribù di Giuda. Ecco, no? Per cui i giudei vengono ormai chiamati, quegli ebrei, in riferimento all'unica tribù che era un po' rimasta. Allora, però, ecco, qui non si fa riferimento soltanto a loro, no? Si fa riferimento ai cristiani che sono dispersi. Nel senso che le prime comunità cristiane cominciano a diffondersi non soltanto nell'impero romano, ma anche a Babilonia o anche nel più a Oriente, no? Sappiamo che sono arrivati fino all'India, probabilmente fino e che quindi si disperdono geograficamente, però allo stesso tempo dispersi, dice, anche una situazione esistenziale. Pensate, le 12 tribù vengono disperse in seguito a una guerra. Negli Atti degli Apostoli i primi cristiani cominciano ad andare in missione non perché decidono di andare in missione, ma perché dopo la dice il libro degli Atti, che dopo la morte di Stefano cominciò una persecuzione verso i cristiani di Gerusalemme, che si dispersero attorno. E anche noi stiamo vivendo una dispersione, in qualche modo costretta. Non possiamo riunirci così, non possiamo incontrarci, no? Però vedete, questa dispersione di Israele ha fatto sì, anche dei cristiani, ha fatto sì che in qualche modo attraverso i cristiani il Vangelo incontrasse le altre persone. Ricordate anni fa, prima della pandemia, il Papa Francesco ci parlava e ci invitava a essere una chiesa in uscita. E noi, ma che significa? Ne parlavamo, perché poi quando parla il Papa noi dobbiamo parlare, come dice, ma soltanto parlare, non è che poi ci crediamo veramente a quello che il Papa dice. Per cui sì, la chiesa in uscita, la chiesa in uscita. Poi arriva questa pandemia che ci costringe, per esempio, a riscoprire come la famiglia, i nostri luoghi dove viviamo, sono luoghi dove siamo chiamati a vivere il nostro essere cristiani. Dove eravamo abituati magari a vivere il nostro essere cristiani solo qui. E a volte basta, cioè nel senso che usciti da quella porta, Gesù Cristo rimaneva qui e noi avevamo altri dei. Dato che ci hanno detto qua non potete più stare, non a lungo, no? Forse anche noi in questo senso stiamo riscoprendo una diaspora che però è, come dire, una diaspora che dice quel Vangelo che vuole raggiungere tutti. Perché narra un amore. Poi sappiamo che noi in tante situazioni e con tante persone potremo parlare di Gesù Cristo, per tante situazioni, per tante, no, perché uno deve lavorare, cioè è inutile che tiri fuori i rosari, cioè, non fate, no, lavori, Però è come noi viviamo, come noi fatichiamo, come noi soffriamo, come noi viviamo la paura, che forse può narrare, no, con tutta la nostra limitatezza, la speranza che portiamo. Il Vangelo che in qualche modo ci ha toccati. E allora ecco, no, in questa diaspora, in questo forse anche qui farci, sentendolo prima tutto dentro di noi, ecco, di essere coinvolti nelle diaspore esistenziali, dove appunto le genti, le persone vivono le loro dispersioni. In tutto questo una chiesa che dei cristiani che portano qualcosa di Gesù e del suo Vangelo. Ora, il primo versetto si chiude con rallegratevi. E nelle nostre Bibbie troveremo, ci potrebbe essere anche salute. E perché può essere tradotto l'uno nell'altro termine. Il senso di invece di tradurlo rallegratevi ha a che fare proprio col fatto che il secondo versetto del capitolo 1 riprende sempre lo stesso verbo, parlando però appunto di gioia. Il secondo versetto dice: considerate gioia completa, fratelli miei, quando subite ogni sorta di tentazione. Allora, nel saluto, ecco, c'è l'invito a rallegrarsi, a gioire. Attenzione, sta parlando alle 12 tribù disperse, e quindi simbolicamente a tutti noi che viviamo nella dispersione, e c'è, tra l'altro è un imperativo, un infinito che viene usato con valore di imperativo, no, rallegratevi. E anche Paolo, ricordate, dice, no, in alcune sue lettere, siate nella gioia, siate nella gioia, che potrebbe sembrare paradossale. Non è quella di alcuni cristiani che cercano di stare sempre col sorriso, perché dicono che il cristiano è colui che ha sempre il sorriso sulle labbra. Spero che questo l'abbiamo lasciato indietro quando avevamo 12 anni, 15 anni, poi... No, ma siate nella gioia e piuttosto l'invito, e vedremo come, poi quello che sarà l'argomento anche di questa lettera, a custodire quella gioia che non viene da noi, che viene dal Signore e che in qualche modo può sostenere le nostre vite in dispersione. E come vedremo già dal secondo versetto, le nostre vite nella prova. C'è un qualcosa che il cristiano nell'incontro col Vangelo, che non viene dal cristiano, ma viene dal Vangelo, che in qualche modo non si lascia coprire, non si lascia cancellare da quello che appunto è la paura, ma che ha a che fare con la gioia che il Signore ci dà. E allora vedremo come è possibile incontrare questa gioia, come è possibile in qualche modo vivere, no, tutti i tempi, anche il nostro tempo, nella gioia. E allora il secondo versetto dice appunto: considerate gioia completa, fratelli miei, quando subite ogni sorta di tentazioni, sapendo che la prova della vostra fede produce la perseveranza, ma la perseveranza abbia un'opera perfetta, che cioè siate perfetti, pienamente dotati, senza... Vedo un attimo se... No, vedo. Allora. Posso andare avanti ancora 5 minuti? Vi siete stancati? Vi siete sicuramente un po' stancati, sì. 5 minuti e chiudo. Non si vede. Allora, per il momento seguite così, poi mi mandate, chi non è nella chat, mi mandi il messaggio, io vi mando il testo. Io adesso dico solo due cose, poi lo riprendo, non preoccupate. E poi vedremo, cercheremo, magari metteremo più vicino una, la prossima volta. Questa è la serata zero, diciamo così, per cui è di prova, e quindi abbiate un attimo di pazienza. Allora, e mi fermo soltanto con due battute, poi riprendo meglio. Comincia la prima insegnamento, che al versetto 2 al versetto 12. Questa sarà il tema su cui noi ci fermeremo soprattutto la prossima volta. Qui c'è, ecco, Giacomo che sta parlando ai suoi destinatari, chiamandoli fratelli miei. Considerate gioia completa, fratelli miei, quando subite ogni sorta di tentazioni. Mi fermo solo su fratelli miei e poi chiudo. Perché chi sono questi fratelli miei? Bene, biblicamente, fratelli miei, non è quello che poi Papa Francesco, per esempio, ci sta dicendo su con la Fratelli Tutti. Cioè, ma non va contro, nel senso, c'è un primo senso, ecco, biblicamente, che ha a che fare con coloro che fanno parte dello stesso gruppo, della stessa comunità. Allora, sono i cristiani, sono queste piccole comunità cristiane, che appunto composti da uomini e donne che in qualche modo erano stati raggiunti dal Signore Gesù e che avevano creduto in Lui, fatto un cammino di catecumenato ed erano arrivati al battesimo e vivevano nella loro piccola chiesa. Allora, questo è un primo senso che non va contro poi quello di considerare la famiglia umana come fratelli e sorelle, però bisogna tenere in tutte e due. E sottolineo questo perché credo che anche per noi oggi è importante, no? Nel senso, vi faccio un piccolo esempio, una piccola esperienza che io ho vissuto anni fa a Viterbo, appunto, una degli amici in particolare di cui la loro figlia, io sono padrino di battesimo, mia figlioccia, e mi racconto queste cose mie non per raccontarmi i fatti miei, ma solo perché quando lei ha fatto la prima comunione, io sono andato, naturalmente ero con i genitori nei banchi e il parroco, bravissima persona, veramente un uomo in gamba, ma che, come magari anche qui Don Andrea, cioè quando ci sono le prime comunioni, adesso col Covid non più, ma noi eravamo in epoca pre-Covid, c'era un gran casino, cioè gente tutta, no? Per cui lui prima della celebrazione è andato su un ambone e allora ha fatto scusate, e allora lui ha detto: so che molti tra voi non vanno in chiesa, rispettate il luogo sacro. Allora, dentro di me, analizzando solo le parole, non la persona naturalmente, ma le parole, mi sono detto: non mi è piaciuto. Nel senso che mi sarebbe piaciuto piuttosto sentire parole del genere: buongiorno, Benvenuti, so che molti tra voi non sono cristiani, siete benvenuti e vi chiediamo, contenti che siate qui a partecipare con la comunità cristiana che sta per vivere un momento importante per i loro figli, di sintonizzarvi non col luogo sacro, ma con noi cristiani. Allora questo non per segnare delle differenze, no, ma per riconoscere delle austerità, no? E per, che non è che siamo tutti cristiani, ma questo non implica che noi giudichiamo chi non è cristiano, noi lo guardiamo con simpatia, in quanto fratello e sorella in umanità, ma li riconosciamo che ha fatto altre scelte, che noi rispettiamo. Non so se mi sto spiegando. Credo che questo dovremmo assumerlo un po' di più, no? Cioè, perché non in termini, perché so che molti tra voi non vanno a messa, no? Vi rimprovero, siete dei cattivi cristiani, siete dei cristiani perché siete tutti battezzati e dovreste venire a messa, ma non venite. No, vi riconosco che ci sono persone che hanno fatto altre scelte che io rispetto e non giudico. E vi guardo in simpatia, prima di tutto, perché uomini e donne come me. Allora questi fratelli miei a cui Giacomo sta parlando sono dei cristiani, degli uomini e delle donne che hanno scelto, con tutte le loro fatiche, però hanno scelto di star dietro al Signore Gesù. Di questo e di quello che Giacomo dice a questi fratelli e sorelle cristiani vedremo la prossima volta. E allora concludiamo mettendo tutto nelle mani del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buona serata a tutti voi e buona serata agli amici di Zoom, naturalmente anche con i quali...
Sì, vieni.
Per dire.
Buonasera.
Sì, facciamo 23.
No, buonasera.
La messa alle 10.
Buonasera.
Tutti i martedì. Ecco, la cosa è che qualche martedì, quando io sono a dare gli esercizi, cioè novembre sarà un mese difficile, perché io devo dare gli esercizi, e soprattutto a seminaristi vari, e allora lì sarà via Zoom. Io voglio fare sempre l'incontro, ma lo farò via Zoom. E quindi, però, diciamo, è solo novembre il mese critico. Le altre, per la maggioranza delle cose, si starà qui a San Marcello. Sì, vi dirò, per ottobre andiamo avanti tranquilli.
Va bene.
Buona serata.
Buona serata,
arrivederci.
Grazie.
Buona serata
a tutti voi.
Ciao, Tango, buona serata.
Ciao.
Ciao.
Difficoltà a vederti e a sentirti.
Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.
A tutti gli amici.
Ciao.